In questi giorni abbiamo parlato spesso di questo punto dentro di noi, questo luogo dove che abbiamo chiamato vero sé, sé autentico, diverso dall'ego. Noi coltiviamo l'ego ma non ci prendiamo cura del vero sé. Abbiamo anche detto che noi abbiamo imparato a chiamarlo Dio, Spirito. Allora vorrei approfondire proprio questo discorso. La meditazione, la preghiera profonda come possibilità di attingere a questa sorgente interiore. Questo punto luminoso, questo punto energetico, questo spirito, ognuno lo chiama come vuole, et illesum, abbiamo all'inizio del suo diario, come abbiamo già citato, lo chiama sorgente. Dentro di me c'è una sorgente, in questa sorgente c'è Dio. Ecco. Quindi penso che sia abbastanza chiaro, meditare la preghiera profonda è proprio attingere alla sorgente dello spirito che ci portiamo dentro. Su questa tematica si è espresso a lungo Ansel Grun, un autore che molti di voi conoscono, e recupero da alcuni suoi testi, ecco, un pensiero proprio su questa realtà. E possiamo dire che il colore delle nostre giornate dipende se attingiamo o meno da questa sorgente. Attenti, non è attingere o non attingere la sorgente, a quale sorgente attingiamo, perché dentro di noi ci sono anche delle cattive sorgenti. Delle sorgenti non autentiche, inquinate, sporche. Mentre la fonte dello spirito è una fonte limpida, ma soprattutto inestinguibile. Voi capite la differenza tra attingere a una fonte inesauribile e una cisterna? Una cisterna a un certo punto si esaurisce. È quello che noi diciamo ogni tanto: mi sento esaurito. Allora ogni volta che affiora questa parola, questo concetto, ecco, nella nostra vita, chiediamoci a quale sorgente stiamo attingendo. E la frase conseguente è: devo staccare la spina, devo andarmi a ricaricare, come se fossimo delle auto che non devono fare benzina. Capite? È tutto un vocabolario che ci appartiene, ma che non c'è proprio, perché noi abbiamo dentro una sorgente che non si può esaurire. La questione è scoprirlo. La questione è scoprire il modo per attingere a questo tipo di sorgente. Beh, innanzitutto prendere consapevolezza che c'è. Perché c'è? Grun identifica una di queste fonti torbide con quella che chiamiamo pressione, il sentirsi sotto pressione. Noi rischiamo di vivere continuamente sotto pressione, per dimostrare qualcosa agli altri. Abbiamo visto, citando la resurrezione, l'episodio della figlia di Gairo, questa ragazza è morta perché si sentiva sotto pressione da parte dei genitori, il figlio unico di madre vedova. Guardate che ci sono delle persone che veramente sono esaurite perché hanno passato una vita a dimostrare quello che non sono, magari per far contenti gli altri. Qualcuno è sotto pressione perché malati di perfezionismo, essere sempre all'altezza, essere sempre al top. Altri, perché in tutte le cose che fanno, devono in qualche modo attribuirsi un voto o un giudizio. Ora, come guarire da una vita compressa, una vita che deve sempre corrispondere? Come salvarsi da questa vita che deve sempre in qualche modo, per sopravvivere, corrispondere, attingendo a questa fonte? Perché dentro di noi non dimora unicamente la nostra forza, ma questa sorgente che zampilla da sempre. Grun dice che se attingiamo a questa sorgente autentica, inesauribile, fresca, allora produrrà 5 effetti. Lo dico questo in considerazione alla meditazione, cioè la preghiera, la nostra meditazione, è proprio, neanche tanto attingere, perché sarebbe ancora un fare qualcosa, ma lasciar zampillare questa sorgente, perché c'è. Solo che, come dice la Illesum, è spesso coperta da sabbia, sassi. Allora, in un momento che per noi è il momento della preghiera, lasciarla fluire fuori. Primo effetto, un effetto rinfrescante, la sorgente rinfresca. Mi dona nuova forza, nuove idee, perché lo spirito mi libera dalla pressione di dover sempre formulare, sempre comunque dire cose nuove, partorire pensieri nuovi, essere sempre creativo. In me c'è la fonte dell'intuizione. Dovremmo arrivare a convincerci che questo spirito mi dice ora, hic et nunc, ciò che è giusto per me. Ciò che è bene per me. Non so se vi è capitato, ma a volte quando esci dalla preghiera hai delle intuizioni nuove, hai un'intuizione della realtà, qualcosa che prima ti sembrava insormontabile si è chiarito. Ma certo, perché hai attinto lì, hai attinto lì. Se tu non attingi lì, ma attingi a fonte torbide, devi sempre in qualche modo, tutto dipende da te. Devi essere sempre nella novità, sempre qualcosa di nuovo da dire, da fare, per essere sempre all'altezza. Quindi la sorgente rinfresca, poi la sorgente guarisce. La sequenza dello Spirito Santo, no? Lo ripete spesso questo. Guarisci ciò che sanguina. Sana ciò che sanguina. La sorgente sana le mie cicatrici, le ferite, le mie relazioni malate. In ognuno di noi vi è questa sorgente che guarisce, in tutti. Anziché concentrarci sulle nostre ferite, dovremmo relazionarci un po' di più con la fonte guaritrice che è in noi. Noi siamo sempre lì a rovistare nelle nostre ferite esistenziali. Attingiamo alla fonte che guarisce. Sana ciò che sanguina. In Apocalisse, in una visione dell'Apocalisse si parla di un albero che produce foglie che guariscono. È bellissima questa visione. Sta parlando del compimento, ecco. Nella città, nell'altra città, cioè quella del compimento del cuore, cioè questo albero che produce foglie in grado di guarire. La sorgente dà forza. Mi libera dal sovraccarico, solleva la mia vita da ciò che è faticoso e la vita diventa più leggera perché in me è presente un'altra forza. Ci sentiamo meno affaticati. La sorgente è feconda. Cioè si constaterà che sta fiorendo qualcosa anche intorno a me. Grun dice, incontro molta gente che lavora tanto, ma dal loro lavoro cosa ricavano? Alcuni crollano nel momento in cui non lavorano più, ma chi vive il quotidiano con tutti i suoi problemi, attingendo della vera sorgente, è in grado di far fiorire qualcosa di buono attorno a sé. E questa è una verità importante, cioè ciò che fiorisce intorno a noi non è solo dovuto al nostro lavoro, ai nostri sforzi, alle nostre capacità. C'è un fiorire che scaturisce anche da una vita interiore. C'è una sorgente che dà frutto oltre alla mia opera. È interessante notare che uomini mistici, uomini che si sono dedicati seriamente alla vita interiore in tutte le epoche della storia, hanno avuto una fecondità anche di opere impressionante. Sono riusciti a far fiorire il deserto intorno a loro. Pensate a Charles de Foucault. Cosa è nato da questo uomo contemplativo? Non quando era in vita, però. E questo è un altro mistero. È morto come un fallito, Charles de Foucault. Ma i tempi non sono i nostri. La sorgente purifica. Spesso le nostre emozioni vengono offuscate dalle emozioni negative degli altri su di noi. Ci lasciamo condizionare e contagiare dall'insoddisfazione altrui. Emozioni negative inquinano l'ambiente. Questo lo sperimentate tutti. Ed è molto facile che questo accada soprattutto in ambiti religiosi, di vita religiosa. Ci sono degli ambienti, anche parrocchiali, ci sono degli ambienti inquinati proprio per questa continua insoddisfazione, questa frustrazione, questa tristezza, e voi a forza di vivere un ambiente inquinato si muore. Vuol dire che stiamo attingendo a sorgenti torbide, inquinate. Attingere allo spirito, stare lì, purifica le mie emozioni, il mio modo di relazionarmi con esse, purifica l'ambiente. Ecco allora. Cosa vuol dire attingere lì, stare lì, attingere alla sorgente autentica, allo spirito? Là, in quel luogo, nessuno mi può ferire. Nessuno può entrare, perché lì abita Dio. È bello, sapete, arrivare alla consapevolezza che dentro di noi c'è uno spazio, adesso devo usare parole umane, cioè noi siamo legati allo spazio e al tempo, quindi, però dentro di noi c'è uno spazio, un luogo dove neanche il peccato può entrare, e tantomeno gli altri, perché lì c'è solo Dio che regna, e se io abito lì sono libero dal potere delle persone. Sono libero dal potere delle persone. Non mi lascio più definire dagli altri. Dai loro giudizi, dai loro pregiudizi, dalle loro aspettative, dalle loro pretese. In questo luogo interiore gli altri non possono raggiungerci per ferirci. Le parole che ci offendono, perché possono offenderci, ma colpiscono soltanto il piano emozionale. Ma nel fondo dell'anima non possono arrivare. E allora è bello sapere di riposare proprio lì, di riposare lì. Ogni volta che ci mettiamo a meditare, ogni volta che ci mettiamo a pregare e ne usciamo da questa preghiera, sperimentiamo che se ci colpiscono, colpiscono solo il piano emozionale. Nella settima stanza, per usare la figura di Teresa, lì non possono entrare. È precluso l'entrata agli uomini, alle loro parole, ai loro giudizi. Là il nostro punto energetico è intatto e completo. Lì siamo sani, anche se abbiamo problemi psichici. Lì siamo sani. E tutti abbiamo problemi psichici, siamo tutti un po' folli, ma lì siamo sani. Là scopriamo l'immagine originaria che Dio si è fatto di noi, e tutte le immagini che gli altri ci hanno applicate addosso e tutte quelle che noi stessi abbiamo sovrapposto alla nostra vera immagine, ambizioni, fantasie di grandezza, disistima, lì si dissolvono. Mi sono accorto, lavorando un po' sull'autostima, no? un incontro che facemmo qualche anno fa a Druent, e poi parlando con le persone, la bassa autostima, la disistima è una malattia che colpisce tantissime persone, con dei danni deleteri. Qualcuno soffre della malattia opposta, di un'altissima autostima. Sempre gli altri. Ecco, lì possiamo essere autentici. In questo nucleo profondo, questo nucleo incandescente, abbiamo detto che neanche il peccato entra. Capite che se non entra il peccato, non entra neanche il senso di colpa. Siamo malati di sensi di colpa. Assieme l'autostima e la bassa autostima e l'altra malattia che colpisce soprattutto il mondo cattolico cristiano, sapete? Ci hanno fatto ammalare con i sensi di colpa. Ecco, se frequentassimo di più, meglio, questo luogo interiore, guariremmo dai sensi di colpa, dalle autoaccuse. Allora, frequentare quel luogo ci fa sentire a casa, quella è la nostra casa. Quel luogo è il luogo dove posso far riposare finalmente il cuore. Perché il nostro cuore ha bisogno di un luogo dove riposare e dove poter fiorire. Grun dice: se vi ricorderete durante il lavoro durante i conflitti quotidiani con le cose, con le persone, con le situazioni, che dentro di voi c'è questo luogo di quiete, allora vi percepirete all'istante in maniera diversa. I problemi si relativizzano. Avrete la sensazione che nonostante tutto, vi sarà sempre un luogo dentro di voi in cui il mondo non potrà entrare. Ci sono delle belle, ho recuperato alcune citazioni a questo riguardo interessanti. Una è quella di Vannucci, che ho citato a memoria, adesso l'ho recuperata. Vannucci dice: misericordia è non reagire alle offese, non perché non colpiscono la sensibilità, ma perché tu diventi così piccolo da non essere centrato da nessun colpo. Allora se stai lì, se riposi in quel luogo, allora da cosa vuoi essere colpito?
Puoi ripetere la citazione?
Vannucci scrive: misericordia e non reagire alle offese, non perché non colpiscono la sensibilità, abbiamo detto che colpiscono la parte emotiva, quella sì, ma perché tu diventi così piccolo da non essere centrato da nessun colpo. Carl Gustav Jung, che secondo me sarebbe un autore da recuperare per noi cristiani, perché ha scritto delle cose straordinarie. Lui dice: chi obbedisce alla sua anima può fare a meno delle ingiurie come delle lodi. Chi obbedisce alla sua anima può fare a meno delle ingiurie come delle lodi. Obbedire alla propria anima vuol dire proprio stare lì, in questo luogo. Sempre Jung, in un altro testo, dice: quando vi ritroverete con le spalle al muro, quando ti trovi con le spalle al muro, e ci sono tantissime situazioni quotidiane che ci mettono le spalle al muro, sono situazioni che uno dice: adesso? Lui invita a rimanere immobili, a mettere radici come alberi, affinché da una fonte più profonda non arrivi la chiarezza che vi permette di vedere oltre quel muro. Splendido, eh? Quando vi ritrovate con le spalle al muro, rimanete immobili. Per noi vuol dire entra in meditazione, l'immobilità. Metti radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arrivi quella chiarezza che ti permetterà di vedere oltre quel muro. E invece noi siamo soliti, quando siamo messi con le spalle al muro, di fuggire o di mettere come gli struzzi la testa sotto la sabbia, come i bambini, no? Che si nascondono e pensano di diventare trasparenti, invisibili. No. abbiamo bisogno di attingere a fonti profondissime, però bisogna stare lì come gli alberi, attingere, e lì verrà la chiarezza. Voi capite che un cammino di questo genere è un cammino di santità. Stiamo individuando un percorso di perfezione. Perché tutto questo percorso? A che pro? Per diventare persone umane complete. E chi è l'essere umano completo? Il Santo. Che poi noi nella nostra tradizione abbiamo identificato il Santo come il santino nella nicchia, il Padre Pio della situazione, San Luigi Gonzaga o la Maria Goretti, questo è un altro discorso. Abbiamo purtroppo identificato il santo come un qualcuno di irraggiungibile. Ma tanto lui. E invece no, abbiamo detto in questi giorni che il santo è l'uomo, la donna, giunto al suo compimento, alla sua pienezza. Attenti, alla sua pienezza. Per questo che io dico sempre, i santi non sono da imitare, stiamo attenti. Neanche Gesù è da imitare. Anthony De Mello dice, date un sassofono a una scimmia, non per questo divento musicista. Dobbiamo diventare, essere, non imitare, essere. Essere il Cristo, non imitare il Cristo. C'era un passaggio del film di ieri, non so se vi ricordate, quando lui disse... quando è nata la bambina, no? Cosa hai provato, no? Sono diventato amore. Non ero più un uomo che amava, sono diventato, ho sperimentato con questa bambina tra le braccia che sono diventato amore. La questione è diventare amore. E allora vorrei spendere qualche parola, se non finisco stasera, continuo domani, ma sulla santità. Appunto perché credo che abbiamo bisogno di recuperarla questa parola in tutta la sua bellezza. E vi do subito un titolo: la santità come integrazione della propria ombra. La santità come integrazione della propria ombra. Togliamoci dalla testa che il santo sia l'uomo che ha fatto un lungo percorso per smacchiare le proprie ombre, le proprie deficienze, i propri limiti. No, è l'uomo che le ha accettate, è diverso. È l'uomo che le ha fatte proprie, ha imparato a conviverci. E vi leggo a questo proposito un bellissimo testo di Leonardo Boff, che si trova in un testo su Francesco. Leonardo Boff è questo teologo, ancora vivente, mi pare, che sia ancora vivente, anziano ormai, brasiliano, grande iniziatore assieme ad altri teologi di quel movimento che va sotto il nome di Teologia della Liberazione. E lui scrive in Francesco, in questo libro, in ogni grande santo convive sempre un grande demonio. Le vette della santità fanno da contraltare agli abissi dell'umana fragilità. Dietro il santo si nasconde un uomo che ha conosciuto l'inferno degli abissi umani e la vertigine del peccato, della disperazione e della negazione di Dio. Il santo ha lottato come Giacobbe con Dio ed è uscito segnato da questo combattimento. Sì, perché nel cuore di ognuno abitano santi e demoni. La passionalità ha radici in tutto il tessuto umano. Istinti di vita e di morte lacerano l'interno di ogni persona. Impulsi di ascensione, di comunione col diverso e di donazione convivono con le tensioni dell'egoismo, del rifiuto, della meschinità. Tutto questo non è assente dalla vita dei santi. È interessante perché io credo che quello che ci hanno fatto passare, che noi nel momento in cui facciamo esperienza dei nostri istinti di morte, col nostro egoismo, con le nostre meschinità, ci sentiamo già preclusi dalla santità. No, questo non va bene. No, la santità è tutta un'altra cosa. E se sono santi è perché avvertirono tutto questo, ma non acconsentirono alle energie distruttrici. Al contrario, seppero affrontarle, non soggiacere e canalizzarle per un progetto di bontà. La questione non è distruggere, ma canalizzare. Tutti facciamo esperienza del demoniaco in noi, di bassezze, meschinità. A volte facciamo esperienza di cose di cui ci stupiamo noi stessi. Quante persone vorremmo fare fuori? Poi fortunatamente non arriviamo a farlo, no? Quanto odio cova dentro di noi? La questione è prenderne consapevolezza, canalizzare, integrare. Nel santo siamo sempre di fronte a una forza che si presta sia alla costruzione che alla distruzione. Può prendere le persone, possederle, sia in vista delle espressioni più alte dell'amore come di quelle più basse dell'odio. Odio e amore sono articolazioni di una stessa passionalità e una stessa energia che li percorre, sebbene in direzioni opposte. La coesistenza di questi due poli non può essere distrutta, deve essere canalizzata e orientata. Allora, chi è il santo? Il santo è quello che fa esperienza di tutto questo, ma volge al bene, se vogliamo usare il titolo di ieri sera, no? Scopre in tutto questo la bellezza collaterale, perché c'è una bellezza collaterale anche nel demoniaco. Noi siamo manichei, il cattolicesimo in particolare è una religione molto manichea, sapete? Tutto bianco, tutto nero, tutto bene, tutto male, tutto peccato, tutta santità. Sempre questa dualità esasperata. Ma Dio è uno. La dualità non ci appartiene. O meglio, ci appartiene, ma non è divina. Dio è uno. Una cosa che mi ha sempre impressionato è che questa idea negli scrittori sacri della Bibbia era così forte che nei testi più antichi della scrittura, dell'Antico Testamento, fanno coabitare in Dio le forze del bene e le forze del male. È impressionante questo. Sono tantissimi testi della scrittura, dell'Antico Testamento, in cui Dio vuole la vita e vuole la morte. Dio stesso si presenta e dice: io sono colui che ha creato il bene e il male. Interessante. Proprio per non rischiare la dualità. E noi siamo arrivati, noi cattolici, a pensare che ci sia un demonio come talmente rappresentato, talmente concreto da farne un antidio, cioè un'altra divinità. Il santo non è freccia scoccata verso il cielo, ma un uomo che come cerchio ingloba e integra. Non è l'uomo integro il santo, ma l'uomo integrato e quindi integrale. Quindi in grado di far coabitare in sé tutte le forze positive e negative che lo costituiscono. La santità non ha a che fare con la perfezione morale. Mettiamoci in testa una cosa: l'ombra, le passioni negative, il male, l'odio che ci abita non possono essere distrutte, tutte queste forze. Magari negate attraverso il controllo, noi controlliamo tutto, li teniamo a bada, con un effetto alla fine devastante, perché tu non puoi passare una vita a tenere a bada, esci di testa. La vita virtuosa non appartiene al cristianesimo. Perché la vita virtuosa è l'illusione di voler contemplare in noi soltanto la luce, la bontà, la positività, e intanto reprimiamo, schiacciamo nei meandri più profondi della propria interiorità tutto il mondo negativo. Non va. Noi rischiamo di buttare, pensate, il cestino del computer, no? Buttiamo tutto lì dentro, quello che Jung o Freud, ecco, chiamerebbero l'inconscio. Buttiamo tutto lì dentro, ma prima o poi ci verranno fuori tutto, chiederanno il conto, tutto questo chiederà il conto, con gli interessi devastanti. Il discepolo di Cristo non è chiamato ad essere virtuoso, ma santo. E la santità non potrà mai coincidere con la perfezione umana, fondata sui propri sforzi. La perfezione non può essere fondata sulla volontà e sullo sforzo. Christian Bobin, grande poeta francese, vivente, scrive: la santità ha così poco a che vedere con la perfezione che ne è l'assoluto contrario. La perfezione è la viziata sorella della morte. La santità è il gusto forte della vita così com'è. Una capacità infantile di rallegrarsi di ciò che è, senza chiedere null'altro. La santità intesa come vita virtuosa nel cristianesimo, di cui stiamo pagando le spese oggi, nella nostra pastorale anche, nasce nel 500, nel 1500 in particolare. Il 500 è il periodo in cui entra il dominio della ragione. Quindi il santo cristiano, in questa ottica, era l'uomo che a livello di testa razionale pensava di poter gestire i propri istinti, di farcela tenere a bada i propri mostri interiori, in un continuo migliorismo di sé. Migliora, migliora, migliora. Ma la santità non è migliorismo. Gesù non ha mai detto diventate migliori. Non l'ha mai detto. Diventate santi. È un'altra cosa. Tra l'altro non dice neanche siate santi, Gesù. Dice siate perfetti. E perfetto come il Padre vuol dire amante come il Padre. Perché è l'amore che compie. Nell'Antico Testamento si dice siate santi. Gesù non l'ha mai detto, perché aveva paura che potesse essere frainteso il santo religioso. No. In un santo del genere, come quello del Cinquecento, può darsi vi si possa riscontrare anche un'assenza di macchia, ma difficilmente vi si ravvisa traccia di tenerezza. Fate caso, tutti i santi partoriti dal Cinquecento in poi sono tutti santi molto duri. Anche. Ma certo, sono santi disumani. Non c'è più traccia di tenerezza, tutti intenti a pulirsi l'anima. Una santità malamente intesa, ieri come oggi, indurirà soltanto le persone facendole diventare intransigenti con se stessi, ma soprattutto con gli altri. Oggi c'è una durezza in campo cattolico che è impressionante. Non viene perdonato niente a nessuno. Leggete, non tanto, secondo me Facebook su questo è, lì ci sono i leoni da tastiera, cioè che dicono quello che pensano nascondendo la faccia però. E se navigate un po' nei siti cattolici, fanno paura. Fanno paura. In nome della santità metterebbero a morte un sacco di gente. Questa non è santità. Willy Gisjäger dice, nell'essenza della vita, ci è sempre stato presentato un modello irraggiungibile e perfetto della vita dei santi, provocando solo molta frustrazione a livello di formazione della personalità. Non è affatto necessario che l'essere umano sia perfetto, santo in questo senso. L'importante è raggiungere un'integralità. Se non riusciamo ad armonizzare questo dualismo presente in noi, continuiamo ad essere esposti alle forze distruttrici della lotta in atto. Quindi il santo, o se la santità, se vogliamo, è la capacità di integrare dentro sé il mondo degli opposti. Il santo evangelico non abolisce nulla, ma tutti gli impulsi della vita li accoglie e li fa ruotare attorno a un centro incandescente, che è quel centro di cui parlavamo prima. Quindi il santo non si spaventerà di quello che prova. L'importante è sottometterli all'amore. C'è una profezia di Isaia che è splendida in questa ottica, quando Isaia dice «Verrà il tempo in cui il lupo e l'agnello potranno dimorare insieme». Mi pare che sia Isaia 11. È venuto questo tempo, però, dice, un fanciullo li guiderà. Il lupo, E noi ci portiamo dentro il lupo e l'agnello. Perché uccidere a tutti i costi il lupo? Sottomettiamolo all'amore. Lui li pascolerà insieme. Il grano e la zizzania, lasciateli crescere insieme, dice Gesù. Concludo con una citazione di Vigneault, poi domani continuiamo. André Vigneault, in quel bellissimo libro che, innanzitutto vi consiglierei, ho citato un po' di personaggi. Christian Bobin, questo grande poeta francese, fortunatamente si sta traducendo molto in italiano, scopritelo perché è fantastico. È entrato in Italia grazie a Bose, alla comunità di Bose, con L'uomo che cammina, piccolo libro su Gesù, L'uomo che cammina, è un poeta. Adesso stanno pubblicando tanto. Christian Bobin, scritto Bobin. Willy Jäger, scritto Jäger con la J, L'essenza della vita, un libro che una volta nella vita va letto.
L'essenza
sì, l'essenza della vita di Jäger. No, sotto non mi sembra che ci siano, non mi è arrivato. Un bel tomo, no? Però qualcuno di voi l'ha letto, lo so. Merita. André Vigneault. E qui è dura scriverlo perché. Sì, no. André
Vigneault.
Ah, è
quello come spezzato.
Sì, è complesso come, quasi come spezzato. Vi leggo, ecco, lui ha scritto questo testo, edito da Effatà. No, quello è il cognome. E poi si avvicina. Il titolo è, appunto, ha pubblicato questo libro splendido, La via dell'imperfezione, La via dell'imperfezione, edito da Effatà. Vi leggo una frase sua che rientra bene in questo contesto. Lui scrive: tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino. Persino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, aggiungiamo noi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremo perciò torto a disprezzarle, dobbiamo invece imparare a farne buon uso. Sono materia di santità. Quando impareremo a far passare l'idea alle persone che il proprio peccato è materia di santità, le cose anche nel cristianesimo cominceranno a cambiare.